pensa a quante, ogni quanto una quanta, un quanto, due quanti, vabbè. Sì, oggi è quel giorno là. Forse qualcuno non lo festeggia, perché non festeggia San Valentino? Chi è che non festeggia San Valentino? Chi non ha l'amore? L'amore. C'è anche chi dice, odio questa festa. La odio perché, che festa è? È la festa che mi fa star peggio di tutte le altre feste. A Natale magari ho la famiglia. A Pasqua mi compro l'ovo. No? Per Carnevale mi metto in maschera. Ma per San Valentino non c'ho l'amore. Non ho la persona con me. Quella che mi dice, guardandomi fisso negli occhi, ma vaffanculo. No, ma no, può anche capitare. Qualcuno si lascerà nel giorno di San Valentino? Ma chissà, chi lo sa, è un giorno come un altro, perché poi l'amore non ha una festa, l'amore è la festa, l'amore non ha una festa. Ce la siamo inventate, una antica festa pagana nel senso che non era cristiana, non era un santo. No, i Lupercus, lì, cioè, sì, c'è tutta una cosa di lupi, ma che scherzi davvero. Sì, tiravano a sorte, sì, gli antichi romani, questi zozzoni. Sì, stavano tutti a Palazzo Grazioli. No, scherzo. Ancora non c'era, no, non c'era Palazzo Grazioli, no. Forse invece lui, vabbè. Che cosa facevano? Estraevano le coppie e quelli che capitavano a coppia dovevano stare per un anno intimi, non ti lai. Una cosa che la Chiesa, arrivata al potere, liberatasi dalle persecuzioni, no, dei romani appunto, non poteva permettere. C'è una chiamata? Una chiamata con la M. C'è un certo Franco? Franco? Sembra meno franco del suo nome. Vabbè. In ogni caso, ho visto che c'era una chiamata telefonica, ma non si è sentito assolutamente niente. Ma niente. Rien de rien. Chi se ne frega. Anche perché sto facendo un discorso importante, no? Oggi parliamo d'amore, ovviamente. Allora la Chiesa è corsa ai ripari, no? Dice, abbiamo noi un santo che potrebbe essere giusto, no? Saranno i 400 e rotti dopo Cristo. Dice, ma c'era quel bischero si è fatto tagliare la testa, ti ricordi come si chiamava il vescovo? San Valentino, sì, dai. Perché gli tagliarono la festa proprio il 14 febbraio. Si fa la festa il 14 febbraio, zappa, pum, perché per gli antichi era la festa della fertilità, di preparazione alla primavera, che era la festa della rinascita, no? Quindi, ovviamente, insomma, la Chiesa subito ringalluzzitasi, tirò fuori dalla manica, come oggi può tirare fuori Padre Pio, ha tirato fuori San Valentino. E questo era un vescovo, no? È un vescovo di Terni, il quale campò 97 anni, eh? 97 anni, mica poco, all'epoca era tantissimo, era veramente una cosa incredibile. E a 97 anni sarà una festa, no? Ditemi voi, ma insomma, che si fanno queste cose ai 97 anni? Ormai, vabbè, in ogni caso. No, lui era buono, ha avuto diverse leggende che descrivono la sua opera, non grandissimi miracoli, per la verità, però insomma cose che avevano a che fare con i bambini, dai, che no, non credo fosse pedofilo, via, dai, faceva giocare i bambini nel suo giardino, il buon San Valentino, aveva un giardino molto pieno di fiori, e allora quando, se stavano buoni, se non buttavano all'aria tutto, alla fine dei giochi lui dava loro un fiore da portare alla mamma, eh? Il regalo di San Valentino. Già, che bello, che carina, che carina, che carina, che carina, carina. Già, poi invece c'è un'altra leggenda che parla, sono cose semplici per la verità, molto semplici, di due innamorati, una coppia che si litigavano, lui sente questi che litigano, dice, prende una rosa dal suo giardino, che fa un bel giardino San Valentino, e la regala a questi due innamorati che si litigavano. Devono tenere il gambo nella mano strettamente tutte e due, senza pungersi possibilmente, e riconciliati che furono. C'è il miracolo. Ora, sono miracoli per modo di dire, non sono miracoli ovviamente, no. Allora, chiunque può essere bravo a far riconciliare una coppia, via, diciamo la verità. Però c'è anche qui San Valentino, l'amore, sempre le coppie, i bambini, tutte le cose positive ovviamente. C'è chi dice invece che questa scena non fu con la rosa ma con degli uccelli. Sì, gli uccelli, sì, fece apparire improvvisamente molti uccelli, piccioni credo, colombi, intorno ai due che litigavano, e questi colombi cominciarono a tubare, pare che da questo episodio si dica fare i piccioncini, ecco, quello che fanno i piccioncini sono quelli che si tubano come i colombi di San Valentino, che appunto fece vedere a questi due che si litigavano come si poteva invece vivere meglio tubando, facendo i piccioncini, e questi si riconciliarono. Poi fu il primo vescovo, il primo esponente della Chiesa cristiana a riuscire a sposare un pagano con una cristiana, cosa incredibile allora, a quanto pare, no? Lui era un centurione, lui lo sposo, e lei una ragazza, però la ragazza era molto malata, era allo stremo delle forze, la vita stava abbandonandola, ma l'amore doveva arrivare al suo scopo, e allora il centurione voleva essere sposato a questa ragazza, e lui nell'atto del matrimonio, quando sposò tutti e due questi due poveri innamorati, beh, lei morì, ma anche lui, ecco, anche lui fu preso da questo sonno eterno. Si addormentarono insieme nell'amore appena sposati. Beh, sono cose, insomma, leggende più o meno, insomma, tutte cose di San Valentino. Poi c'aveva piccioni viaggiatori, a proposito di questi piccioni, uccelli, eccetera, eccetera, no? E praticamente, quando lo imprigionarono, perché fu imprigionato, perché lui non poteva sposare una cattolica, una cristiana a un pagano, per carità di Dio, insomma, più volte, almeno due volte fu imprigionato, povero San Valentino, e la prima volta riuscì a scamparla, poi insomma dissero, tu devi convertirti al paganesimo, basta col cristiano. Lui disse, no, mi dispiace, cioè, sono San Valentino io, cioè no, sono Valentino, non era santo ancora, dopo sarebbe diventato, sono Valentino, sono un vescovo, io non mi converto a nessun'altra fede che non la mia, io voglio rimanere la mia fede, eccetera, eccetera. C'era una ragazza cieca, ora pensate, lui aveva 97 anni, era lì per essere decapitato, tra l'altro. No, Sì, perché prima io fu strozzato. No, vabbè, insomma, fu da capire. C'è questa ragazza cieca. Lui se ne innamora. Lui, San Valentino, il vescovo, vecchio kimono, una ragazza giovanissima. Cosa fa? Le ridà la vista. Ah, qui siamo già, meglio, Ben miracolo, no? E le scrive una lettera che finisce così: il tuo Valentino. Come dire, Valentino ha dato un dono, il dono della vista. Dai doni ai bambini, quando viene imprigionato, arrivano i piccioni viaggiatori, allora lui sa che hanno chiuso il suo giardino, i bambini non possono più andare a giocare nel giardino di San Valentino, del vescovo Valentino. E allora manda un messaggio, un piccione e una chiavetta in un altro, con un'altra, è la chiave del cancello che apre il giardino, così i bambini possono tornare a giocare nel suo giardino. Insomma, poi insomma dice questo qua, insomma era diventato scomodo perché un personaggio così piaceva alla gente, aveva paura di una rivolta, perché i cristiani non erano lì con le mani in mano, e si erano andati a fare, infatti poi l'hanno avuta vinta loro, no? Certo, cioè loro, noi, siamo noi discendenti di questi cristiani martirizzati prima, poi i martirizzatori dopo con le inquisizioni e tutto il resto, per carità di Dio, ma insomma diciamo che ne abbiamo passate noi cristiani di tradizione, noi cristiani di cultura, ne abbiamo passate di sode, e appunto lo portarono fuori a fustigarlo, tan, 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 tan. Poi insomma dice, ma che si fa qui? Ma che si può fare? Lui addirittura aveva tentato di far cambiare idea a Claudio II, il feroce Claudio II, che era cattivo e stronzo, Aureliano però. Claudio II non si convertì al cristianesimo, però gli risparmiò la vita. Aureliano no, Aureliano era un stronzo vero, gli fece tagliare la testa a 97 anni. Però cosa rimane? Rimane San Valentino, questo personaggio particolare, questo santo che è stato adottato da tutto il mondo il 14 febbraio, festa degli innamorati. Da noi è una festa per gli innamorati, cioè io amo te, sì ti amo, tu ami me, sì mi ami. Ma da altre parti del mondo il San Valentino è una festa generale, di amore diffuso, diciamo. Quindi si può amare un amico, una persona di famiglia, insomma persone a cui tu vuoi dare affetto e da cui ricevi affetto. Quindi c'è anche questo in altre parti del mondo, non è solo per la coppia di innamorati. Noi invece qua in Italia siamo molto, molto romantici, allora questa sera tutte le pizzerie, i ristoranti sono tutti prenotati da coppie, perché diventa insomma importante andare a mangiare fuori, diventa importante insomma fare il regalino e così via. Certamente è importante almeno una volta l'anno dire sì ragazzi, sì amore mio, sì è vero, però... E tutti gli altri giorni? E tutti gli altri giorni? Beh, tutti gli altri giorni devi. Cioè, se tu riesci a dire ti amo, mettiamo, no? Mettiamo il caso. Mettiamo il caso. Tutti i giorni a una persona, a dirglielo, in qualche modo. A farglielo sapere, ma si inflazionerà un po', dice, ma sai, a forza di dirlo si svaluta, dipende dal tipo di amore, perché se lo dici per dire, se lo dici per tattica, se lo dici per convenienza, se lo dici per abitudine, si svaluta. Tanto si sa quando in una coppia c'è o non c'è. Allora, se c'è un affetto e basta, non importa stare a dire sempre ti amo, no? Ma se c'è un amore profondo, di quelli che, sai, a volte rari, non pensi che si possano svalutare con le parole, anzi prendono quota, anzi si nutrono di parole, ma parole che non sono solo parole, ma sono moti dell'anima, è qualcosa che viene da dentro e si esprime con le parole, può essere anche uno sguardo, ovviamente un bacio, ma non sempre la coppia è insieme tutti i giorni, si vede tutti i giorni, quindi ovviamente no, ovviamente cioè ti amo e ti amo, sono quelle paroline che bisogna stare attenti a dire secondo me, a dire la prima volta, però quando l'ha detta la prima volta non ti puoi fermare, non ti puoi fermare e devi andare avanti. Anche tutti i giorni, sì, certo, e perché? Perché alla fine non solo fa piacere a chi la riceve, sta frase, ma fa piacere a chi la dice. Uno che può dirlo, senza paura di passare per uno che, la persona che sta cercando di convincere o convincersi o di ottenere qualcosa, no. Perché senti che hai bisogno di dirlo, la persona ha bisogno di sentirlo. Quindi è sempre tutto relativo, ma se tu riesci a incontrare questa, come si può dire, questa felicità, questa fortuna nella vita, non ti peritare. Perché molti si vergognano a dire queste frasi qui. Ah, ti amo, sai, ti amo, impegnativo. Poi, insomma, non si vergogna un po' perché non siamo noi italiani, insomma, almeno noi toscani poi, per carità di Dio. Ha paura anche di saper parlare bene. Abbiamo paura di dire le cose troppo belle. Invece no. Ma poi dipende, dipende dal grado di intensità della relazione. Ovviamente c'è chi vorrebbe dirlo, vorrebbe tanto dirlo e vorrebbe tanto sentirselo dire, ma non può. Non può perché non c'è corrispondenza d'amorosi sensi dall'altra parte, molto spesso non c'è nemmeno l'altra parte, e questo magari diventa un po' un problema, sì, perché magari intendiamoci, io ho spesso affermato che l'amore non dovrebbe nemmeno esistere, se noi non avessimo l'amore e non avessimo il sesso, queste due cose vivremmo molto più tranquillamente. Questo è poco ma sicuro. È poco ma sicuro. Pensa a quanti misfatti avvengono per colpa di queste cose. Per colpa, sì, perché vedi, ci sono fatti turpi. Un uomo rapisce le proprie due bambine gemelline, le uccide. Perché? Perché deve fare un dispetto alla moglie che l'ha lasciato, perché c'è un divorzio, perché non sopporta di non aver più questa donna. Allora per farle una cattiveria, non essendo poi lui molto normale, le fa sparire e poi va a buttarsi sotto un treno. La mamma, poveretta, è ancora lì che spera che siano vive. Ma come per dire... Questo è un fatto di questi giorni, no? Ma sempre più spesso succedono questi fatti, quando poi l'amore finisce, c'è qualcosa che non va, la coppia si scoppia. L'uomo si trova spaesato, abbandonato, molto spesso commette cose brutte, uccide, si uccide. Non si limita a uccidere la moglie, a volte, ma i figli. E questo non lo capisco. Se mettiamo lei una stronza, mettiamo, te l'ha fatta passare di cotte e di crude. Fai qualcosa a lei, al limite. Ma i bambini lasciali stare, pezzo di merda. Sono tuoi. E poi anche se fossero tuoi, sono bambini. Questo è incredibile. Però tutto questo viene causato, la cosa, dalla mancanza improvvisa di quello che uno prima possedeva, aveva. Si può parlare d'amore in questo caso? Molto difficile, secondo me, molto difficile. Però, alla base, cioè prima avere una cosa e poi non averla più. Molti misfatti, pensa te che so, la guerra di Troia, tanto per dirne una un po' lontana, no? Causata da Elena. Madonna, la bellissima Elena, si fa la guerra, si ammazza mare di gente, si fa un assedio, il cavallo di Troia, tutto quello che vuoi, per colpa di una donna. Cioè, colpa, causa. Misfatti di qualsiasi tipo, sono due grandi moventi, no? I soldi, l'amore, l'amore malinteso, perché se c'è un amore vero e se tu lo perdi, l'amore resta amore, cioè resta amore nel senso che tu non puoi odiare una persona che tu hai amato fino a poco fa, come fai? Come fai? Cioè bisogna essere poco normali, pochissimo normali, come persone, a parte, sì, diciamo, io ho avuto un altro caso proprio ieri, oggi, non mi ricordo più, di persona che mi amava svisceratamente, come, no, era un uomo, ma come artista, ecco. Il G, ti ho seguito tanto alla radio, la mia fidanzata non voleva, ma io ti ascoltavo di nascosto e facevo bene perché eccetera, eccetera, eccetera. Accettami come amico, va bene. Ma aspetta però, dico, guarda che su questo profilo ancora non posso, sono a 5.000, ogni tanto se... Ogni tanto cala di qualche numero, di qualche unità e riesco a prendere qualche amico, però c'è una fila che aspetta. Il giorno dopo, allora non mi vuoi. No, non è che... va bene, e ritira la richiesta d'amicizia. Sempre, parlo di Facebook, ovviamente. E io gli scrivo, dico, guarda, la situazione è così, non è per te, c'è gente che ha chiesto amicizia prima di te, via via che si libera qualche spaziettino, io inserisco, poi toccherà anche a te. Ah, vabbè, va bene. Il giorno dopo. Ma allora, ho visto che si erano liberati, era a 4.998, perché non mi hai preso? Ho detto c'è qualcuno prima di te, dico, ora, dico basta, sei l'unico che mi fa sta storia, non è normale, scusa, non c'è equilibrio in questa tua richiesta, aspetti, c'è furia, dico, quindi, ci puoi aspettare, bene, altrimenti, sono diventato improvvisamente strafottente, pezzo di merda, testa di cazzo, di tutto, e che il mio programma faceva schifo, e che gli dispiace di avermi ascoltato e che ora mi ha conosciuto veramente come sono. Ora ti rendi conto, mi farà una cattiva pubblicità a Camaiore dove abita. Cioè, ma siamo pazzi? Sì, c'è della gente che non è normale, che ti passa dall'amore sfrenato qui è un tipo d'amore, perché io con i miei programmi ho causato un tipo d'amore nei miei ascoltatori, anche nei maschi, un amore, diciamo, artistico, un amore non certamente quello lì, però persone che mi hanno proprio preso a modello, a maestro, a, capito? A guru. Però, vedi, basta che tu dica, guarda, non posso fare una cosa ancora, aspetta un attimo, divento uno stronzo. E sono i casi della vita. Io l'ho bloccato questo di, tra l'altro, su Facebook. Quando si blocca una persona, il suo profilo non si vede più, non si vede più nemmeno la faccina. Diventa un bambolottino anonimo. Non... Questa è una cosa da niente, piccolissima, che però ricalca altri momenti di pazzia della gente, di incoerenza. Però ecco come si può passare dall'amore, dice, io ti ascoltavo sempre, come dire, tu mi appartieni perché io ti ho sempre ascoltato, te devi fare per me tutto quello che io ti chiedo perché altrimenti io ti ascoltavo. Cazzo, bischero, se mi ascoltavi è merito mio, non è merito tuo, scusa. Quindi, così un marito che perde la moglie crede di avere ancora i diritti non li ha più, non viene fatto l'affidamento congiunto dei figli, e lui che fa? O ammazza la moglie, ammazza i figli, poi si ammazza per sé, ci sono varie possibilità. Questo gli ha preso, ha ammazzato le figlie, poi si è ammazzato per sé, e la moglie l'ha lasciata così, sconsolata per la vita, a perdere due fiorellini in quel modo, per dire. Ma alla base c'è l'amore. L'amore che diventa possesso, che diventa poi un fatto negativo. Perché prima è bello, poi certe persone non riescono a, come dire, incassare il colpo. Ci sono dei pazzi in giro, dei pazzi scatenati. Per questo io ho detto a volte che l'amore ce la, se non ci fosse ci lascerebbe molto più spazio per tante altre cose, per fare qualsiasi cosa. Tranquillità. Lo stesso il sesso. È il sesso, se noi non avessimo questa necessità, questa, che poi è un, come dire, è un, una parte dell'amore. Oh, non c'è niente di meglio che l'amore unito al sesso, completa il quadro. Beh, c'è chi è fortunato, l'amore ce l'ha, chi è sfortunato o non ce l'ha, o ce l'ha avuto o non ce l'ha più, o non ce l'ha mai avuto veramente. Beh, insomma, ci sono tutte le combinazioni possibili. Ora si dà il fatto che l'amore esista, e non che non esista, cioè non si può dire meglio che non ci sia, sì, ma non, c'è. Si può fare un discorso così accademico, ma c'è, e non puoi dire di no. È una cosa incredibile, perché è una delle poche cose nel mondo che non sai spiegare bene. Non le sai spiegare. E le cose che tu non sai spiegare sono spesso attinenti all'amore, tipo per esempio l'orgasmo. Non lo sai spiegare. Non sai spiegare bene cosa sia l'orgasmo. L'orgasmo è comunque qualcosa che, se deriva dall'amore, beh, insomma, che c'è di meglio? Che c'è di meglio? Poi può essere bello anche da solo, cioè nel senso di solo sesso, amore niente. Può essere un momento di piacere, ma non ti lascia granché. Pensa invece alla tua donna che gode sotto di te. pensa a lei che ha questo momento e gliel'hai dato tu. Pensa che subito dopo tu le dici ti amo. Beh, paradiso. Paradiso anche per te che magari all'orgasmo ancora non l'hai raggiunto, perché insomma è sempre la donna prima, bisogna, se no poi è peggio. Per dire, cioè, bisogna tenerselo, st'amore, sto sesso. Ho saputo proprio ieri sera che Gino Paoli ha scritto una canzone che descrive l'orgasmo. Io non lo sapevo. Io sapevo, la canzone è conosciutissima, sapevo che questa canzone parlava di un rapporto sessuale dentro un casino, dentro un bordello. Ed è il cielo in una stanza. Ma in un'intervista ieri sera, che ho visto ieri sera, Gino Paoli ha detto: questa canzone, io volevo scrivere un orgasmo, una canzone che descrivesse un orgasmo, ma non si può fare perché non c'è la possibilità di descrivere questa cosa. Cioè, allora ho descritto tutto quello che ci stava intorno per arrivare poi lì. E infatti, però, comunque ha ammesso, sì, si trattava di un orgasmo in un bordello. Quindi, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, per esempio, questo cielo, questo soffitto che si scoperchia, no? Che arriva il cielo, gli alberi infiniti, non sono forse orgasmi, non sono momenti incredibili, no? Poi sai, alla fine tutto la stanza torna come prima, col soffitto viola, no? E pensa un po'. E guardate che canzone che è venuta fuori, una delle più belle in assoluto, canzoni italiane di tutti i tempi, e mi ha fatto piacere, perché Gino Paoli è stato un mio grandissimo, ora vabbè, è il mostro sacro e via, però nella mia gioventù è stato uno dei miei grandi idoli, con canzoni anche poco conosciute che oggi non si sentono mai. E mi ha fatto molto piacere perché ho detto sì, è vero, questo testo, a parte la musica, suona l'armonica, no? Mi sembra un organo che vibra per te e per me, con questo doppio senso dell'organo che vibra su nell'immensità del cielo, quindi il culmine, l'immensità del cielo. Ecco, c'è gente che riesce anche a descrivere una cosa del genere. E anche se è fatto così, fine a se stesso, in un casino, con una troia, beh, l'orgasmo è quella cosa che ti avvicina sempre a Dio. Io l'ho sempre sostenuto. Se poi tu riesci a raggiungerlo e a farlo raggiungere alla persona amata, poi insomma, l'empireo è raggiunto insieme all'orgasmo. Vorrei, ricordando di aver fatto tante puntate di un programma di poesia, vorrei leggere una poesia di Elizabeth Barrett Browning. Scusate se mi metto gli occhiali perché ce l'ho qua sullo schermo. Elizabeth Barrett Browning è sepolta qui da noi, qui vicino. piazzale Donatello, cimitero degli inglesi, molto bello. Si intitola Come ti amo. Era una poetessa che amava molto Firenze. Come ti amo? Col punto interrogativo. Cioè lei si chiede, come ti amo? Come ti amo? Lascia che ti annoveri i modi. Ti amo fino agli estremi di profondità, di altura e di estensione che l'anima mia può raggiungere, quando al di là del corporeo tocco i confini dell'essere e della grazia ideale. Ti amo entro la sfera delle necessità quotidiane, alla luce del giorno e al lume di candela. Ti amo liberamente, come gli uomini che lottano per la giustizia. Ti amo con la stessa purezza con cui essi rifuggono dalla lode. Ti amo con la passione delle trascorse sofferenze e quella fanciulla mettevo nella fede. Ti amo con quell'amore che credevo avere smarrito, coi miei santi perduti. Ti amo col respiro, come ti amo, come ti amo. Lascia che ti annoveri i modi. Ti amo fino agli estremi di profondità, di altura e di estensione che l'anima mia può raggiungere quando al di là del corporeo tocco i confini dell'essere e della grazia ideale. Ti amo entro la sfera delle necessità quotidiane, alla luce del giorno, al lume di candela. Ti amo liberamente, come gli uomini che lottano per la giustizia. Ti amo con la stessa purezza con cui essi rifuggono dalla lode. Ti amo con la passione delle trascorse sofferenze e quella che fanciulla mettevo nella fede. Ti amo con quell'amore che credevo aver smarrito, coi miei santi perduti. Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell'intera mia vita. E se Dio vuole, ancor meglio, t'amerò dopo la morte. Insomma, quando è poetessa, è poetessa. Quando non è poetessa, è poetessa. Elizabeth Barrett Browning, per dirne una, no? Grande professione d'amore. E l'amore va oltre la vita. E questo è un altro fatto importante. Io ho già parlato di questa cosa qua. Parlando anche di chi nella parte finale della propria vita si comporta, diciamo, alla Berlusconi, no? Di chi butta via, spreca, insieme a varie persone, quello che più intensamente potrebbe avere e dare a un'altra, quella giusta. Come ho già avuto modo di dire, non ci si porta dietro le trombate dopo la morte, no, no, perché dopo, cioè, tu trombi, oh, orgasmo, oh, c'è una stanza, tutto ok, però non è quello che ti porti dietro, no, ti porti dietro il sentimento, sì, se c'è qualcosa dopo. Siccome di te rimarrà non la parte fisica che si decomporrà, che si distruggerà, ma se rimane qualcosa rimarrà la parte spirituale, è ovvio che tutto ciò che di fisico hai fatto, che è stato bellissimo, che è stato coadiuvante al sentimento, però non te lo puoi portare dietro. Perché non potrai rifarlo là. Allora dovrai crearti un bellissimo bagaglio, perché a volte è bene partire ben equipaggiati, no? Una bella valigia, piena d'amore, piena di sentimento. Quando sei dall'altra parte, se tu vedi che c'è qualcosa, c'è questa luce che tu devi raggiungere, magari dice, oh, guarda che ho portato, questa roba mi serve, sì, perché è il sentimento. Io ho esercitato un sentimento e questo non l'ho lasciato sulla terra, me lo sono portato dietro. Davvero? Cioè, guarda che sulla terra c'è ancora quella persona a cui tu hai rivolto il sentimento, lo lasciamo a lei? Ah, certo, la sua parte, però lei ci rimette del suo, io il mio, e non me lo posso staccare di dosso, ce l'ho. Ma non c'è nemmeno il dosso, sai, sei morto. Sì, lo so, non ce l'ho il dosso, però guarda, sembra che ce l'abbia, perché c'ho tutta questa cosa che mi avvolge. Certo, è vero. Allora vai, vai verso la luce, vai, perché tu hai trovato la strada giusta. Ecco, allora è bello dedicarsi anche a qualcosa che ti possa arricchire, anche alla fine. C'è molta gente alla fine, verso la fine, vedono insomma la vecchiaia e sanno che insomma il giorno si avvicina. C'è gente atea che si converte improvvisamente, diventa credente, cioè non si sa mai, no? Magari di tanto va in chiesa, fa quella preghierina, diciamo, e se ci fosse? Ma non è questo il sistema. Il vero sistema è essere credente o non credente, non importa, ma essere amante. Amante nel senso di amare. E allora questo può essere anche un amore che si allarga. Ami una persona, ami delle cose, ami il mondo, ami certe cose che meritano di essere amate, la natura per esempio, mentre c'è gente che la disprezza. Allora, se c'è un paradiso, te lo conquisti così. Oltretutto, lasciatelo dire, è bellissimo amare e io ti amo. Non posso fare a meno di dirlo, vedi, lì, perché tanto non puoi nasconderlo, anzi non devi nasconderlo, che puoi anche nasconderlo, sì, cioè, lo nascondo, non è bello, sai. Uno pensa poi che dando troppa soddisfazione all'altra persona diventi più debole, sa che chi ama di più è il più debole. Si dice, no? Lo pensavo anch'io un po' di tempo fa. Ora io penso che sia il più forte. Vedi, a volte è bene poter cambiare idea nel mondo, ma il tempo, la maturazione, l'età, ti può far venire anche qualche idea più giusta. Poi può essere tutto sbagliato, poi arrivi nell'aldilà, non c'è più nulla, però quando anche hai vissuto qualcosa di meraviglioso, perché tanto senti, il sesso lo fai, dura pochino, finito, arrivederci, grazie. Questo dura sempre, un sentimento ce l'hai sempre. Se tu ami una persona, quella persona è sempre nei tuoi pensieri, ce l'hai fissa, anche quando tu non ci pensi, anche quando tu hai da fare delle cose per cui ti concentri su una cosa che stai facendo, quindi pensi a quella cosa lì. No, quella persona, se tu l'ami, è sempre lì, è lì, non te ne accorgi, ma se ci fai caso, cioè anche se non ci pensi specificamente. E questo è non ci vuoi far niente, no? Cioè, in questi casi, ecco, si può parlare di amore. Il problema grosso per voi, dico, per voi poveri sfigati, è che non sempre l'amore è corrisposto, non sempre, come dicono ormai gli innamorati, non sempre è reciproco, bisogna che sia reciproco, eh? Sì, purtroppo quando è unilaterale la cosa comincia a diventare un po' antipatica, sì. Allora in quel caso lì forse è meglio che uno non ami. Sì, perché poi, credo che se non sei corrisposto meglio lasciar perdere. Dati all'ippica per esempio, a cavalli, alla filatelia, fanno lezioni di francobolli, fare che cosa. Comunque l'amore come diceva, love is a many splendor thing. L'amore è una cosa molto splendente, meravigliosa. Sì. E se pensiamo, le canzoni per la maggior parte parlano d'amore. Nei film c'è sempre, spesso, la storia d'amore, perché se non c'è la storia d'amore, anche nel film più violento, se non c'è la donna, l'uomo, qualche cosa, qualche sentimento, anche forte a volte, anche contrastato, insomma, ci deve essere, se no non attira. Si fanno trasmissioni tipo Il Grande Fratello, che sta andando in onda mentre sto facendo questa trasmissione, no? In cui ci si basa tutto sulle coppie che va. Insomma, tutto gira intorno a questa cosa. Noi non lo vogliamo ammettere, perché l'altro polo è soldi, soldi, amore. Ora, cosa preferisci? Avere soldi? Avere amore? Soldi senza amore? Amore senza soldi? Dirà uno, io voglio soldi senza amore, perché? Perché con i soldi l'amore me lo compro. Viene da ridere, perché quando anche una persona si innamorasse veramente di te, avresti sempre il dubbio. Questa mi ama, fa finta, cioè mi si avvicina per i miei soldi. Magari ti ama veramente, ma avresti il dubbio. E l'amore non si può comprare. Puoi comprare dei corpi femminili, maschili, quelli che ti serve. Ti puoi comprare momentaneamente, ti puoi comprare una moglie, quello che vuoi. Ma... Quindi dice, io voglio soldi. Vabbè, prendi i soldi. Io preferisco l'amore senza soldi. Cioè, ma non si può avere l'amore e i soldi? No, no, ragazzi. Se no, allora finisce il gioco, no? Ho l'amore e i soldi. Cioè, voglio l'amore. Voglio i soldi. Vabbè. Te c'hai i soldi e io ho l'amore. Mettiamoci insieme e sposiamoci. No? Lei c'ha l'amore, io c'ho i soldi. No, io c'ho l'amore, che soldi non ce l'ho. Io c'ho l'amore e lei c'ha i soldi. E poi non ci può fare nulla, ce l'ha di famiglia, è ricchissima, no? Però mi sono innamorato di lei, ma non per i soldi, Ma lo sai che anch'io avrei il dubbio. Ma l'amo veramente o è perché questo fatto dei soldi mi attira così tanto? Cioè, ma guarda, è carina, è bellina, è amabile. Sì, ma se fosse povera sarei più contento, perché forse sarebbe più puro il mio amore, sarei più sicuro dei miei sentimenti. Purtroppo c'ha soldi, mi ho casposata. No, sono... tutte cose che io mi invento, ma in realtà c'è tutto. Nel mondo c'è... quante combinazioni ci sono? Tantissime. E se tu pensi a quanti uomini e quante donne ci sono nel mondo? Miliardi, miliardi. Arriveremo a 9 miliardi fra poco, Ma non molto, No. Per dire, sono un po' più di donne, vabbè. Mettiamo, io sono un uomo, cioè con tutte le donne, i miliardi di donne che ci sono nel mondo, come faccio a trovare proprio quella? Ma se io mi metto insieme a una donna, sono insieme, sono la sposa, oppure ci vivo insieme, oppure ho una relazione, ma come faccio a sapere che è quella giusta? Le ho forse provate tutte? No? Non le ho provate tutte. Non c'è verso, non è possibile, non è fisicamente, umanamente possibile. Quindi dobbiamo accontentarci di quello che troviamo? Sì, bisogna accontentarci dell'uomo che trovi, della donna che trovi. E se non trovi, ti accontenti, prendi una persona che, insomma, che si avvicina più possibile ai suoi requisiti ideali. Ma se per un caso, più unico che raro, tu avessi beccato proprio, e dico proprio, che mi spara, proprio, l'unica persona giusta, e miliardi di persone dell'altro sesso, ti hai beccato quella giusta, l'unica che poteva essere giusta. Questo non potrai mai saperlo, perché magari, come si fa a saperlo? Cioè, potrebbe essere migliaia giuste che tu non hai mai conosciuto, non conoscerai mai. Ma se quella lì è proprio quella che dici, ma io più di così non vorrei, questo è il massimo, ma non ti parlo di bellezza, non ti parlo di cose esterne, parlo proprio di sentimento, di quello che una persona può darti e che tu puoi dare a lei. Se tu arrivi alla convinzione di aver trovato proprio quella persona, l'unica che avrebbe potuto soddisfarti sotto tutti gli aspetti e darti quello che nessun'altra ti può dare. Cioè è un culo pazzesco. È un culo pazzesco, perché nella vita dicevano, questa è l'unica che poteva... Cioè, perché non provate altre. Certamente non puoi dirlo se hai trovato una donna sola e via, no? Hai provato una serie di donne. Io sto parlando di donne, ma può essere uomo, la stessa cosa. Che sono maschio, parlo di donne. Ha provato una serie di donne, perché nella vita capita, varie esperienze, e poi, cazzo, ma questa è un'altra cosa. La senti che non hai più voglia di andare con nessun'altra, che tu vuoi quella, non ne vuoi un'altra, non ne vuoi altre, prima... Credevi di essere innamorato di qualcuna, però andavi anche con altre, la tradivi. Ma se la tradivi, perché la tradivi se eri innamorato? No, non eri veramente innamorato, eri solamente infatuato, preso, accecato da qualche bellezza. E no, questa? Ma questa è l'unica in tutto il mondo. Può non essere così. Ma se tu arrivi a dire questo, sei persona fortunata. Sei persona fortunata. Sì. Effettivamente, sei una persona fortunatissima. Qualcuno ci sarà. Io spero, perché oggi abbiamo parlato tutto d'amore. La data lo richiedeva. Però, credo che più se ne parla, meglio è. Quindi anche altre volte, ma non è la prima volta che parlo di questi argomenti, però effettivamente pensa a quante occasioni noi perdiamo di poter conoscere quella persona giusta, quella che noi vorremmo, quella che ti fa dire non ne voglio altre, non me ne frega niente, cioè io non voglio un'altra persona, cioè anche se questa magari non la vedo, mettiamo, perché mica sempre le persone stanno nella stessa città, mica sempre le persone si vedono continuamente, allora è lontana, cioè posso fare i miei comodi nel frattempo, e non vuoi perché tu vuoi lei e basta, e quindi non devi, lei aspetti lei, non hai questa bava alla bocca come potevi avere prima. Allora sono arrivata a capolinea nel senso giusto e buono del termine, non voglio più altro, io questo ho raggiunto e questo mi tengo e basta. E questo diventa, ma quando ti basta una donna sola, o sei talmente vecchio, rimbambito, che questa donna è la badante, oppure è il caso più unico che raro, di aver trovato quella, perché se tu hai altri desideri e insomma dici, quasi quasi, guarda, è da lì, se me la desse, Già, dice no. Sì, le voglio bene, ma non sarà un grande amore. Ma quando dice no, non mi frega niente di nessuna. Arriva la più bella figa del mondo, per esempio, no? Ecco, è lui, si è arrivato Pino, la messa per... e dice, oh, guarda, e dice, che me ne frega? Io ho già quella che... Allora sei una persona fortunata, in assoluto. La fortuna ti ha baciato in fronte e forse anche da altre parti, insomma. La fortuna... com'è? Che calva la fortuna, vero? Che non riesce a prenderla per i capelli. Ti sfugge spesso. Ma te ti devi fare una cosa, no? Prendi le mani e ci metti la colla sopra. Ma sai, la colla che attacca tanto. E quando quella ti sfugge, dice, prendimi per i capelli, c'è la fortuna. Tanto ce l'hai, calva, no? Gli metti una mano sulla testa e rimane appiccicata, sa, come il topo. Il topo non l'ho ancora preso, però. sì. Allora, uomo invisibile, Invisible Man. So, io sono stato via un po' di tempo, ma ho dovuto fare delle cose che, cioè, mi è stato richiesto ad Arcore e non potevo dire di no. Come facevo?
Non mi avete invitato.
Non ti ho invitato perché so che qui hai tanto da fare. E poi è stata una cosa, l'ho richiesto io per certe cose precise, quindi sono stato via per due turni, però devo dire che ho riportato una bella esperienza, sì, devo dire, 39, No, è 39 un numero particolare, i 39 scalini, i 39 racconti, era 49, 39. Vabbè, no, parlavo di Hemingway. E abbiamo parlato, sai, d'amore fino ad ora, perché oggi, non so se lo sai, è San Cazzentino, è San Valentino, hai fatto una rosa rossa o qualcosa alla tua... No?
Tre rose rosse.
Tre? Ah. No, tre, una per una? Alle tue... tre alla stessa persona.
No, tre per uno, cioè tre. Tre per uno quanto fa? Tre.
Tre per uno fa tre. Tre per uno tre. Tre a una. Però ha detto a uno, a un certo punto. Io... Ho paura che questo ragazzo ultimamente, con questi andirivieni di persone qui al Little David, magari c'è qualche bel ragazzo, vengono qua, quando c'è qualche partita internazionale, vengono questi stangoni, tutti mezzi ubriachi, sai che succede qua, eh? Vabbè, no, ma niente di male, perché abbiamo scoperto che esiste l'orgasmo anale, per cui a questo punto poi benissimo... No, non lo vedo da quest'uomo, è invisibile, non lo vedo mai, ma comunque giovedì e venerdì non sono venuto, quindi da mercoledì scorso, comunque sapevo che era qua, che mi aspettava, e io tutto questo discorso che ho fatto, questo San Valentino, l'amore, senti là, senti. Sento battere tu il cuore. Questo è il cuore, senti.
San Valentino.
Senti.
Ma è da su.
Ho fatto tu. Sì. Te fai tu, tu, fa tu. Tu. Senti qua. Senti lui. Senti là, galoppa. Ah, il cuore da sub. Ah, quello tom. Dunque, quanti battiti c'hai te al minuto?
70,
75. Tanti? 75? Io ce n'ho 63 al massimo. Quando sono di più vuol dire che ho la febbre. 39 magari. Allora, dunque abbiamo parlato di cose belle, io voglio solamente dire a chi se lo merita, perché insomma non tutti se lo meritano, ma ti amo. Bella roba. Bene, io vi saluto e l'appuntamento è per domani, eh? Oh! Ci si vede. Come dire? Fuori onda di San Valentino. Sai, San Valentino era un vescovo, sai? È un vescovo. È un vescovo.
Ha fatto tutto sto casino.
Bravo. Era un bravo uomo. Però si innamorò a 97 anni. Sì.
C'ho sempre speranza.
Era cieca la ragazzina. Lui le rese la vista. Non
immaginavo. Per innamorarsi di uno di 93 anni era cieca.
Era cieca, lui le rese la vista, lui era stato carcerato, credo che abbia fatto, diciamo, un'operazione, no? Per rendergli la vista.
Lei poi ci ha visto. Ed è fuggita.
E ci ha visto.
Poi ci ha visto.
Vabbè. Oh, dunque, vabbè, basta, non, ho detto cose così importanti, così belle, che ora, se no, si sciupa tutto. Chiudiamo, ma basta, vedete, ma che si può. Ah, una cosa, io voglio fare una cosa, non l'ho ancora detta, la dico stasera. Ora, domani inizia il Festival di Sanremo, e mi piacerebbe poter pigliare per il culo le canzoni, non posso farlo in diretta. Perché mi piacerebbe qui avere un televisore e poter fare la cronaca, ma che siccome arriviamo sempre con qualche secondo di ritardo, non posso fare una cosa del genere, nessuno potrebbe utilizzare il mio commento in diretta. Allora io vorrei fare domani una trasmissione dalle 8 alle 9, invece che dalle 9 e mezzo in poi. Dalle 8 alle 9, attenzione, questo è importante, perché stavo dimenticandomi, dalle 8 alle 9... leggendo i testi delle canzoni del festival prima che si sentano, perché domani sera cominceremo a sentirle. Allora faccio questa trasmissione dalle 8 alle 9, vengo dalle 8 alle 9, dalle 8 alle 9, quindi ore 20-21. In tempo finisco perché voi possiate, se volete, vedere il festival e sentire le canzoni che io vi ho letto prima. Io vi leggo i testi prendendoli per il culo, come sempre faccio ovviamente. Un attimo prima che cominci il festival, dopodiché guardatevelo, e così ve lo fa guardare anch'io, e il giorno dopo vi do una mia impressione sul festival, perché avrò visto e sentito le canzoni, darò anch'io una mia, insomma, vuoi dire, un mio giudizio. Ma facciamo così, allora, domani invece che alle 9:30 alle 8, dalle 8 alle 9, ecco. No, non è male questa cosa lì. Dalle 8 alle 9 si precede il festival leggendo i testi, perché il testo senza musica è importantissimo. Se tu lo leggi senza musica ti rendi conto se è un testo buono o meno. Dal momento in cui la musica è rivestito di musica, il testo diventa più accettabile subito. Ma se è così nudo, senza la musica, noi non conosciamo la musica, quindi senza la musica si vede subito se il testo regge, se è buono o se fa cacare, capito? Sono divertito tanto tutti gli anni con i testi di Sanremo, prima, dopo poi questo collegamento con la musica così stretto, così impossibile da togliere da addosso ormai, che non si può più giudicare come testo, perché la musica insomma lo giustifica molto, e invece ta 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 ta. Parole. Domani alle 8. Lo scriverò anche su Facebook. Ciao. Basta. Chiudi. Chiudi. Chiudo.